Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
Sono Carlo Reglia, state ascoltando un podcast di SBS Italian. Prosegue la stagione di Opera Australia e prosegue con tanta Italia, sia alla regia, sia alla direzione, sia per quanto riguarda il libretto e l'opera, ma anche per quanto riguarda i cantanti, con un'opera che non va in scena molto spesso e che sicuramente attirerà l'interesse degli appassionati. Il Mefistofele di Arrigo Boito, e a dirigerlo Andrea Battistoni. Buongiorno e benvenuto su Radio SBS.
Salve a tutti gli ascoltatori, un piacere essere qui con voi ancora.
Un'opera che a microfoni spenti, mi dicevi prima, desueta e anche un po' diverso il modo con cui verrà messa in scena. Raccontaci innanzitutto, partiamo proprio da questo.
È un'opera che è uscita dal repertorio e io dico purtroppo, perché Mefistofele è veramente il capolavoro dimenticato del repertorio dell'opera italiana. Boito non è affatto dimenticato, in realtà, perché Boito è stato il librettista per due grandi capolavori di Verdi, l'Otello e il Falstaff, capolavori della maturità, ma pochi sanno che Boito fu all'inizio, in gioventù, anche un compositore valentissimo e che dedicò praticamente la sua vita a quest'opera, il Mefistofele, che è la sua unica oggi rimasta un po' negli annali, che ancora si rimette in scena, e che è il tentativo un po' utopistico da parte di Boito di tradurre nel linguaggio operistico italiano l'intero Faust di Goethe. Già questa è una premessa notevole. Considerate che lui scrisse da solo il proprio libretto, compose interamente la musica, l'orchestrò, ne diresse la prima esecuzione.
Prima esecuzione che fu un po' un flop.
Prima esecuzione che fu un disastro, non tanto credo per la qualità intrinseca del lavoro, che a mio avviso è altissima, ma perché Boito si era professato fin da subito un seguace delle idee di Wagner, che in Italia non erano ancora arrivate ed erano abbastanza osteggiate, ma soprattutto Boito si era posto in grande contrasto con quello stesso Verdi che sarebbe diventato da lì a qualche anno invece un suo grande amico, ma l'aveva anche pubblicamente insultato con degli articoli di giornale, dicendo essenzialmente che Verdi era acqua passata, che bisognava guardare a un'arte del futuro. Mefistofele fu sonoramente fischiato, Boito lo ritirò dalle scene, ma 7 anni dopo, a Bologna, questa volta non più alla Scala di Milano, un pubblico più progressista che era entrato in contatto con le opere di Wagner ne decretò invece il successo. In realtà alle orecchie di oggi quest'opera non ha granché di wagneriano, se non un po' vagamente una tinta nordica nell'orchestrazione, in qualche movimento cromatico dell'armonia, ma è anzi un'opera pienamente italiana. In questa revisione Boito tinge la storia di Faust dei colori più appassionanti del melodramma italiano.
Dal punto di vista proprio della scrittura operistica, Boito alla fine fu, e delle opere messe in scena, fu uno che chiameremmo con terminologia pop one hit wonder. Perché?
Sì, lui credo fu abbastanza traumatizzato da questa esperienza di un flop iniziale, da un lungo lavoro verso quest'opera che ebbe successo, ma lui non riuscì mai a dare al pubblico una seconda opera. Lavorò tutta la vita a questo Nerone, ispirato alla figura dell'imperatore romano, ma morì senza completarla. E la critica di fatto, pur ammettendo che il Mefistofele nella seconda versione che noi eseguiremo qui a Melbourne aveva dei pregi, ciononostante tutti lo ritennero prima di tutto un letterato che un musicista, e questo probabilmente, questa critica negativa, lo influenzò tenendolo lontano dalla composizione. Purtroppo, io dico, perché a mio avviso Mefistofele è un assoluto capolavoro.
E questa messa in scena sarà un po' diversa, come accennavamo all'inizio. Dimentichiamo per esempio la Ida dell'anno scorso con schermi giganti, ma dimentichiamo anche, diciamo per esempio, Lohengrin con una grandissima messa in scena. È molto più modesto per questioni economiche, ma anche diciamo intellettuali dietro a tutto ciò.
Direi principalmente intellettuali. È un'opera in forma di concerto, si dice, una formula che io ho sperimentato molte volte in giro per il mondo e che in realtà ha sempre trovato un grande favore da parte del pubblico. Capita spesso quando si decide con un'istituzione come Opera Australia, in questo caso, di mettere in scena un'opera poco nota al pubblico, ma dove l'interesse principale non è forse tanto nella messa in scena stessa, quanto proprio nella musica, e quindi per introdurre il pubblico a una musica che è poco familiare, poniamo il riflettore, il focus proprio sulla musica, e quindi sarà una serata come andare a sentire un concerto, ma dove ognuno potrà liberamente immaginare la propria messa in scena, per così dire, o la propria regia, una regia sognata e molto personalizzata. Noi metteremo tutto noi stessi per rendere la musica al meglio delle nostre possibilità, una partitura molto complessa e che, diciamo, per un interprete non è male potersi concentrare esclusivamente sul mondo sonoro di quest'opera, che garantisco è di grande impatto, innanzitutto sonoro, perché c'è una grande orchestra, banda, un grande coro di bambini, organo, veramente un insieme di strumenti e voci notevoli, ma è poi estremamente melodica, estremamente appassionante, e oggi è uscita dal repertorio, ma fino agli anni 70 del Novecento era abbastanza popolare, soprattutto in Italia e in Europa.
Insomma, una scelta interessante quella di Opera Australia, essere partiti con Traviata, Verdi, poi il suo nemico amico Wagner con Lohengrin, e poi la summa tra i due con Mefistofele e Boito.
È un parallelismo molto interessante ed è proprio così. Boito avrebbe potuto essere il trade union tra la maniera di Verdi, e quindi un melodramma italiano saldamente ancorato nella tradizione ma che già guardava al futuro, e il futuro vero e proprio di Wagner. In realtà Boito appunto è stato un one hit wonder, pochissimi si sono ispirati al suo modello, a Mefistofele, ma in realtà io credo che il più influenzato dallo stile di Boito sia stato proprio Verdi, quando si sono poi ritrovati a lavorare sull'Otello e sul Falstaff. Soprattutto nell'Otello ci sono passaggi di orchestrazione o figurazioni melodiche nelle linee vocali che, a mio avviso, richiamano molto un'influenza del Mefistofele.
Ma dici inconscio o potrebbero aver anche praticamente collaborato alla musica?
Questa bisognerebbe Lyndon Terracini, il nostro caro direttore artistico qui a Opera Australia, ha la teoria che addirittura il credo dell'Otello di Iago sia stato scritto da Boito. Io non mi spingo fino a quel punto, però credo in un'influenza conscia e forse addirittura in un'ammirazione da parte di Verdi dello stile di Boito. Questo la dice lunga sulla qualità, ecco, di questa musica.
Citavi prima l'enorme qualità della musica, parliamo invece dell'enorme qualità degli interpreti, perché a recitare nel titolo principale, il protagonista principale, il Mefistofele, non vi è altro che una leggenda del canto contemporaneo.
Sì, una delle ragioni per cui quest'opera è un po' uscita dal repertorio è anche la difficoltà di trovare un cast adeguato alle difficoltà proprio delle parti in gioco. Prima e fra tutti un ruolo protagonistico di basso che letteralmente si può dire non possono cantare tutti. Noi abbiamo uno dei migliori bassi viventi, che è Ferruccio Furlanetto, già protagonista molte volte in questo ruolo, e che è forse l'ultimo dei grandi che si sono cimentati con questo difficile ruolo protagonistico. Voi pensate che le opere dove il protagonista ha la voce di basso non sono poi molte, si contano sulle dita di una mano. Questa è forse una delle maggiori, quindi siamo molto fortunati di avere lui accanto, peraltro, al Faust di Diego Torre, che è un'altra sicurezza, a Lea Crocetto, che è una splendida voce per il ruolo di Margherita, e quindi nei tre caratteri principali abbiamo delle eccellenze assolute.
Parliamo invece della direzione. Quali sono le difficoltà più grandi? Si sa, quando si dirige Traviata, il problema grosso è che tutti sanno tutto, per cui la gente aspetta il tenore al momento giusto e sa già cosa fare. Invece per un'opera come Mefistofele, che è poco conosciuta?
Beh, in realtà è poco conosciuta anche dagli stessi musicisti, per cui una delle difficoltà è quella che non si può contare sulla familiarità che i musicisti, i coristi hanno con questa musica. Bisogna costruire tutto da zero, con pazienza, ed è un lavoro che a me piace molto fare, e soprattutto per trasmettere le finezze, le qualità di questa musica. Dopodiché è un'opera complessa da dirigere, anche perché è un'opera estremamente eclettica nello stile, è in grado di passare nel giro di due pagine di partitura dal comico al disperato, dal drammatico al grottesco, al delicato. Bisogna trovare una grande varietà di gamme espressive, timbriche, dei colori dell'orchestra, e poi ci sono grandi forze appunto strumentali da tenere insieme, proprio da guidare come un generale o come un capitano di vascello, ecco, in un mare in tempesta che poi all'improvviso si placa. Quindi è estremamente divertente, devo dire, prima cosa, e stimolante affrontare quest'opera.
Dicevi prima, è forse in un certo senso un vantaggio eseguirlo in forma concerto, perché toglie tra virgolette gli orpelli della rappresentazione scenica per concentrarsi tutto sulla musica. Allora rigiro la domanda: effettivamente è complesso, a volte la scena ruba spazio alla musica?
Può capitare, laddove un regista di grande personalità decide di metterne troppa della propria personalità sulla scena, possono anche succedere dei problemi dove c'è meno sincerità nei confronti della musica e del dramma stesso, ma si interpongono troppe sovrastrutture o letture. Sì, può esserci un problema di distrazione del pubblico dalle qualità della musica. Dipende chiaramente sempre di produzione in produzione che cosa si trova. Io cerco sempre di far valere le ragioni della musica per quanto sia possibile, ma sono sempre stato anche molto fortunato, perché ho sempre avuto modo di collaborare con registi che, pur mantenendo la loro personalità, si sono fatti anche aiutare o guidare laddove le necessità del canto e della musica devono vincere. Si cerca di tenerle sempre in primo piano.
E allora io confesso di essere uno di quelli che il Mefistofele non lo conosce, a parte di nome, una conoscenza proprio sommaria. Aiutami e aiutaci anche gli ascoltatori che non la conoscono. Quale parte dobbiamo aspettarci, che magari ci dice: ah, questa è la parte pop che posso conoscere, la parte più intensa?
Forse l'aria, diciamo così, più nota dell'opera è stata resa celebre da Maria Callas, è l'aria del soprano del terzo atto, che è l'altra notte in fondo al mare, laddove Margherita, che ha appena ucciso il figlio neonato e la madre, abbastanza truculenta, è in cella e piange il suo destino di condannata a morte. Un'aria estremamente dolente, malinconica, come si può immaginare, straziante, e Maria Callas l'ha cantata e resa celebre. Ma altrettanto celebre la cosiddetta ballata del fischio di Mefistofele, laddove il basso si presenta a Faust, il protagonista, che è appunto niente meno che il diavolo, si presenta come lo spirito che nega sempre tutto e deride i tentativi umani di comprenderle la natura, fischiando letteralmente con le due dita, e questo viene richiesto proprio al basso, dopo aver cantato l'aria, di anche fischiare sonoramente in faccia al perbenismo e alla moralità.
Tra l'altro non facilissimo a due dita. A Ferruccio Furlanetto ha dovuto impararlo per l'opera, o era una sua, diciamo, skill che già aveva?
Credo che tutti i bassi debbano scontrarsi con questa richiesta, ma d'altra parte è quanto vuole Boito, ed è parte anche del divertimento di questa ballata.
Maestro, grazie per essere stato con noi su Radio SBS.
Ma grazie a voi, è sempre un piacere, a presto.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.